me piace vivere la città, quando ti scoprono tra virgolette, no, sotto il cappello e gli occhiali, la cosa che ti dicono, oh, mister, no, scudetto, ma io dico la parola che dico sempre, che rispondo, dico pazienza.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Nel primo tempo noi eravamo spettatori, visto tanto nervosismo da parte nostra. Non lo so se era il fatto di dover difendere la prima posizione, ma ripeto, dopo 8 giornate mi viene anche da sorridere, no? Al pensare, ecco, che dobbiamo difendere la prima posizione. Dobbiamo continuare cercando di migliorare, ma anche affrontandole le partite senza quel peso di dire ma ieri il Milan, la Juve hanno vinto, chissà cosa farà l'Inter, chissà cosa farà la Roma, chissà cosa. Pensiamo a noi stessi.
Una vittoria importante e meritata contro una squadra che gioca molto bene, una squadra che in questo momento non è facile per nessuno affrontare. Abbiamo insistito, abbiamo trovato un gol importante, ma un gol fatto bene.
La partita per me ha avuto 2 parti, una con 30 minuti in cui abbiamo giocato molto bene, con grande qualità, con grande personalità, e dopo a 1 ora con meno un calciatore che la squadra ha dimostrato avere un grande spirito di gruppo. Per me questo è stato molto importante, e oggi se ha qualche dubbio di che la squadra non sta insieme, non sta unita, penso che oggi abbiamo dato una dimostrazione che siamo tutti insieme.
Nelle corde dei nostri giocatori c'è la qualità pura di fare gol, e anche in passato con i numeri sono giocatori che fanno dei gol. Speriamo che sia solo un momento, no? Cioè che cominciamo a fare più gol già da domani. Però come caratteristiche dei miei giocatori, vedendo anche numeri in passato, possono fare tanti più gol di quelli che stanno facendo.
Sappiamo che andremo incontro a 7 partite in 20 giorni, ma in questo momento l'unico mio pensiero della squadra è di prepararci bene per la partita di domani sera con la Roma.
Conte, Motta, Fonseca, Juric, Inzaghi nell'ordine. Rapido riassunto di quello che è successo oggi: il Napoli gioca da cani a Empoli, Conte lo sa, lo riconosce. Non si offende un po', ma prende i 3 punti come hanno fatto ieri Milan e Juventus. A ottobre conta solo vincere. L'Atalanta e la Fiorentina saccheggiano Venezia e Lecce, Atalanta 2-0 con Pasalic e il solito Retegui che timbra il cartellino ad ogni maledetta domenica. La Fiorentina vince 6-0, doppiette di Cataldi e di Colpani, e poi nel finale Beltrano e Parisi. Lecce in 10 dal 43esimo primo tempo, si era già 2-0 ma a una brutta cera. Giovanni Capuano oggi è collegato, eccezionalmente sono qua io. Ciao Giovanni.
Ciao Carlo. Ciao. Possiamo dire che è stata la domenica e il sabato fin qui del cortomuso, della scarsa qualità, perché le tre che sono in questo momento in testa alla classifica aspettando questa sera Roma-Inter hanno vinto 3 partite che hanno un filo che in certo senso le tiene insieme, e cioè sono partite vinte fondamentalmente sugli episodi, esprimendo una scarsissima qualità, giocando male. Sì. Poi ognuna ha la sua spiegazione, ognuna ha la sua storia da raccontare, ma né Juventus né Milan né Napoli possono dire di aver fatto 3 buone partite dal punto di vista qualitativo, ma la cosa che lega tutte e tre è che se ne fottono, giustamente. Certo. Il dibattito sul bel gioco è buono fino alla conferenza stampa del venerdì o del sabato. Certo. A seconda di quando si parla, dopo ovviamente conta solo vincere.
Conta solo vincere, sono d'accordissimo. Ciao Pierluigi Pardo, magari tu stasera racconti una partita più divertente, anche se a ottobre è un po' difficile, le partite possono diventare divertenti se ci sono degli episodi come magari un'espulsione nel primo tempo, allora si incasina un po', ma ha ragione Giovanni, bel gioco ripassare più avanti.
Sì, beh, insomma, sono tre vittorie, quelle di Milan, Juve e Napoli, che possiamo accumulare, no? Sono tre vittorie di corto muso, se volete usare questa espressione tanto in voga. Secondo me ci sono un po' di differenze, insomma. Il Milan, ha ragione Samuele Fonseca, ha fatto una mezz'ora molto buona e poi ha rischiato ovviamente di non vincere. E ha vinto per questioni di millimetri, forse ancora più che di centimetri, soffrendo in 10 contro 11. La Juve ha vinto una partita che ha confermato, insomma, le sue caratteristiche, e cioè una certa difficoltà quando si trova nelle avversarie che fanno il blocco basso. Ieri la Lazio ha fatto il blocco basso un po' anche perché è stata costretta dall'espulsione, quindi è riuscita comunque in 10 a difendersi molto bene, e poi c'è stato quell'episodio alla fine che l'ha decisa. Sono tre punti d'oro, di platino per la Juve. Sicuramente, insomma, sul piano estetico.
No, ma così come per il Napoli.
È lo stesso anche il Napoli oggi, assolutamente. Però sono vittorie pesanti che poi alla fine dell'anno, sono d'accordo con Capuano. Ma
certo, vai a sminare,
cioè, anche la Paris è d'accordo con noi. Cioè,
ma no, ma vai contano. A fare i conti, conta vincere adesso. Certo. A ottobre è il turno nazionale.
Ma conta vincerle sempre, Carlo. Questo per sottolineare, poi non lo faremo più. Quant'è stato strumentale e inutile il dibattito sul bel calcio? Il bel calcio è meraviglioso quando qualcuno riesce ad esprimerlo. Quando qualcuno non riesce ad esprimerlo, ma vale per tutti, vale per qualsiasi squadra, si bada al sodo, ci si attacca al rigorino, si vince di mischia, si vince soffrendo, che va bene uguale, nel senso che alla fine sono tre punti e da ogni vittoria bisogna trarre un'esperienza che spesso è positiva. È positiva la sofferenza per un'ora del Milan, è positivo che la Juve a 5 minuti dalla fine in qualche modo abbia costretto la Lazio a segnarsi, anche perché altrimenti non tirando mai in porta non avrebbe mai fatto gol. È positivo quello che ha fatto oggi il Napoli aggrappandosi a un rigore che io non vorrei più vedere. Avevo capito che non gli avrebbero più dati, invece evidentemente si danno anche dopo la sosta.
E che si vada
almeno in archivio, così quando tra magari un mese capiterà il contrario non ci sentiremo raccontare le solite panzane, insomma.
Sì.
Oggi il Napoli ha vinto d'episodio.
Sì, saluto Andrea Di Caro. Ciao Andrea.
Salve, ciao a tutti.
Vice redattore della Gazzetta, nostro amico, tutto corretto. Poi io, ma questo è un problema personale, sto anche cercando uno bravo che me lo risolva, i miei problemi con l'anatomia patologica dello sport, non ce la faccio neanche più a guardare gli ultimi 5 minuti delle partite di basket che io adoro, ma sto cercando uno bravo, ripeto, se cerchi un centimetro lo trovi sempre. La mia dopo aver visto queste partite la mia sensazione rimane quella.
Sì, io sono abbastanza dell'idea di Pierluigi, insomma, sull'analisi. Sono meno severo sul Napoli, mi spiego. Il Milan, se rimane in 11, probabilmente quella partita la vince in maniera larga. Mi ha ricordato un po' l'Udinese che stava giocando contro la Roma, lì aveva risollevato Juric, qua stava risollevando Fonseca. Poi il Milan rimane in 10, la partita ovviamente cambia radicalmente e l'Udinese alla fine meritava, secondo me, anche il pareggio, perché poi due gol annullati per 0,2 mm lasciano sempre, insomma, un po' discutere, anche perché oggi non vedi neanche più l'immagine fissa con la linea, oggi vedi proprio i pupazzi virtuali che ti fanno vedere mezzo centimetro di scarpino, quindi come si direbbe a Roma, famo affidasse, e quindi facciamo affidarci, tradotto in italiano. per quanto riguarda la Juventus, invece, secondo me, insomma, Motta deve tener conto di queste fatiche. La Juventus ha un muro difensivo, ha preso soltanto un gol in 8 partite, anche se ieri la Lazio poi non ha più potuto creare pericoli perché era rimasta in 10, però a 5 minuti dalla fine sarebbe stato il quarto pareggio casalingo di fila in Serie A, senza poter neanche troppo recriminare dopo quelli contro Roma, Napoli, Cagliari e per l'appunto Lazio, per cui c'è un problemino da andare a risolvere nella difficoltà che la Juventus ha di fare calcio in casa, di creare occasioni. Per la terza volta su 5 nel primo tempo non c'è stato un tiro in porta. Mentre per il Napoli, che è stato sicuramente deludente nel primo tempo, È anche vero però che lì la mano dell'allenatore io l'ho vista, e non soltanto perché sapete da tempo insomma essere io un ammiratore di Conte, ma così come posso dire che il primo tempo è stato sicuramente deludente per approccio, per gioco, per nessuna occasione creata, lui però alla fine del primo tempo la partita la cambia, perché comunque la cambia sia tatticamente, cioè mettendo il Napoli in maniera diversa, sia togliendo degli uomini, inserendone altri, per cui poi il secondo tempo del Napoli secondo me risente della mano di Conte, insomma, per cui la vittoria del Napoli nel secondo tempo alla fine non è bella, non è bellissima, ma è meritata. E secondo me anche lì mi permetto di avere un giudizio leggermente diverso sul rigore del Napoli, per me quello è rigore.
Si può discutere su questi, Pierluigi, rimangono comunque
io dico che mi era parso sabato di vedere che dopo la domenica dei 9 rigori e ne mancavano 2 o 3, si era capito insomma che si cercava di alzare un po' l'asticella, e sabato si è visto ad esempio a San Siro ci sono stati un paio di cose che televisivamente erano da rigore e fortunatamente abbiamo sorvolato. Io onestamente non vedo il famoso step on foot, vedo dopo un giocatore che salta, che poi in qualche modo va a contatto col difensore.
Perdonami Giovanni, però non ci deve essere sempre lo step on foot per dare un rigore, eh? Cioè un rigore anche quando tu comunque ti metti capito, con il corpo e col ginocchio e con la coscia e blocchi l'avversario,
se l'avversario sta già proiettando secondo me se stesso perché ha sentito un leggero sfioro sulla punta del piede, che in questo momento storico significa aver pescato il 6 al Superenalotto, ecco, a me piacerebbe più che tutte queste cose fossero ragionate sulla dinamica, sul momento dell'impatto o del contatto, perché altrimenti noi andiamo avanti a 10-15 rigori a giornata e non va bene. Invece a me ad esempio, pur con alcuni errori, alcuni arbitraggi di ieri non erano dispiaciuti, proprio perché si era tornati ad alzare un po' l'asticella, perché nel mondo del frammento allora era rigore quello di Pavlovic, ha rischiato molto su un tocco di braccio, però poi andiamo avanti contandoli a mazzi i calci di rigore. Secondo me il rigore di Empoli non è un rigore serio, mettiamola così.
Io ti dico, io mi riprometto di rivederlo ancora, ma a me a velocità naturale mi è parso rigore, a replay pure, nel senso che mi sembra che l'impatto lì non c'entri, i piedi proprio non c'entrano, cioè lì c'è il corpo di un difensore che non prendendo la palla si trova tra giocatore e pallone, e che il giocatore magari con un po' di furbizia chiaramente sa che c'è a quel punto l'ostacolo e su quell'ostacolo ci si impatta, ecco, questo lo posso dare per buono, però secondo me quello è il rigore, cioè se non dai quel rigore è più clamoroso non darlo che darlo, a mio avviso. Però il bello è proprio che possiamo avere delle percezioni diverse. Comunque me lo rivedo per curiosità, perché magari hai ragione tu e l'ho visto io distrattamente.
Beh, proviamo a cassare con Pardo, che così mi dà una mano, io no, li ascolto con attenzione, ma l'ho detto prima, ho problemi.
Volte.
Ho problemi.
L'ho visto già 23 volte nelle ultime 5 ore, 3 ore.
23.
Appartiene a quella categoria, secondo me, dove... Ma non è che lo dico per fare 0-0, cioè li ho visti dare e li ho visti non dare. Cioè è ovvio che se dai un rigore del genere ci sono molti altri contatti. Ultimamente sento gli esperti dire è abbastanza o è troppo poco per dare un calcio di rigore, no? Era successo per esempio con il Napoli Como, una spinta secondo me più evidente, perché plateale con le braccia su Kvara, e lì il rigore non era stato dato, e qui siamo in quell'ambito lì. Se è abbastanza, il contatto non è certamente un contatto molto robusto, la dinamica fa sì che comunque ci sia un intervento che ostruisce il giocatore del Napoli, che accentua un po', ripeto, non c'è, secondo me non c'è un giusto e uno sbagliato, sono d'accordo sul fatto che esista un tema di uniformità complessiva che debba essere rispettata, per cui se dai un rigore del genere devi dare molti altri,
poi diventa il
resto, molti altri si danno,
no cioè, no, ma infatti diventa
una uno scandalo certamente. Insomma siamo in quell'ambito in cui possiamo discutere insomma all'infinito su se era abbastanza per dare un rigore.
Sì, allora Andrea, prima no, volevo chiedere un'ultima cosa a Andrea Di Caro, poi lo saluto. Quanto, alla luce di quello che è successo fin qui, quanto vale Roma Inter?
Beh, visto come hanno vinto le altre, l'Inter a questo punto può vincere giocando male, nel senso che l'importante
penso sarebbero tutti contenti,
Esatto, ma io penso anche i tifosi a Roma sarebbero contenti di vincere giocando male stasera, nel senso che obiettivamente questa è una partita che, visti i risultati, entrambe le squadre devono provare a vincere. Ora, nel caso dell'Inter, è per rimanere attaccata, superare la Juventus e rimanere vicino al Napoli, che domenica affronta il Lecce, insomma, per poi prepararsi anche al fatto che, se il Napoli poi resta davanti a lungo andare, poi diventa anche più complicato andarcelo a togliere da quel posto Antonio Conte, per cui l'Inter ci deve rimanere un po' attaccata. La Roma affronta la squadra più forte del campionato, secondo me, e quindi pensare che la Roma sia obbligata a vincere è chiederle troppo. Il problema è che la Roma ha talmente sbagliato prima che adesso si ritrova nella condizione di dover per forza fare risultato, perché altrimenti diciamo, tutti quei bellissimi progressi che spesso vede Juric, ma li vede soltanto lui dopo partite deludenti, e la bontà che l'ho sentito, devo dire, insomma, sulla situazione della Roma, sul camp, sui giocatori, sull'ambiente, eccetera, la dovrà anche poi certificare con qualche risultato, perché altrimenti poi gli si mette male anche per lui, per cui anche Juric deve fare risultato stasera per forza.
Grazie Andrea, a presto, ti abbraccio.
A voi, buon proseguimento, ciao, un abbraccio a tutti.
Break, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Di facile non c'è niente. Quando sento dire sulla carta, poi c'è il campo. Oggi, se nel secondo tempo non alziamo i giri e cambiamo tutto quello che c'era, che dovevamo fare, in primis devo cambiare io, noi oggi prendiamo una bella scoppola qua ad Empoli e passiamo dall'esaltazione alla depressione. Invece noi dobbiamo cercare di essere quanto più equilibrati.
Enrico Fedele, buongiorno. Tutti diranno che dell'anno scorso avrebbe perso. Tutti diranno questo: il Napoli l'anno scorso avrebbe perso oggi a Empoli, corretto?
Ma questo non si può dire. Che il Napoli sia fortunato è vero, che abbia oggi meritatamente vinto è pur vero, ha fatto un primo tempo, io che faccio un pezzo sul giornale di Napoli che si chiama Il Roma, voi lo sapete, sempre dopo ogni partita, ho scritto il peggior Napoli, ma nel calcio contano solo i risultati. Però questo è un po' allarmante, e mi spiego, perché il Napoli è stato assente il primo tempo e con giocatori dall'altro lato. Bisogna dare un plauso all'Empoli, a Corso, che io conosco da tanti anni, che con dei giovani veramente ha annichilito il Napoli, erano rimasti negli spogliatoi. Se non ci fosse stato Buongiorno, Rachmani e Caprile, il Napoli veramente era inguardabile. Però questi nel calcio sono dei bei segnali, perché quando giochi così male vinci, quando gioco così male come contro il Parma e vinci, quando gioco così male il primo tempo con il Como e vinci, poi il secondo tempo vieni fuori. Per quale motivo? Perché gli altri calano? Questa è la domanda. Ora
anche
abbiamo,
col Cagliari,
dopo il Lecce,
anche col Cagliari.
Ieri c'è stato un meretta miracoloso, però abbiamo fatto tre gol. Allora la gente si fa offuscare, io no, io dico che il Napoli può lottare, deve lottare per vincere il campionato, perché le altre squadre non ci stanno. Adesso sta venendo l'Atalanta, ma la Juve non mi sembra che giochi meglio del Napoli, e quindi solo l'Inter. Il problema è che il Napoli ha una rocia, diciamo, o di quasi titolari che quando entrano possono fare la differenza, cosa che non hanno gli altri.
Beh, qualcuno
però
ce l'ha.
Non come il Napoli non ha giocatori di talento nell'uno contro uno, non ha il Neres che può essere l'alternativa di Clara, non ha Gonce che può essere l'alternativa degli altri, non ha Raspadori e non hanno il Ciolito.
Sì, ma poi soprattutto, come diciamo quasi tutti i giorni, Pierluigi, domani Milan, Inter, Juventus sono in campo a preparare la Champions, sono in volo, sono in viaggio, sono comunque impegnati. Il Napoli è in sala massaggi e a fare la sauna.
No, meno male, mi ricordo una puntata con il dottor Capuano e l'amico Fedele i primi di giugno, cioè al tempo di finale scudetto di basket, in cui c'era preoccupazione per il mercato. In realtà poi il mercato si può fare anche negli ultimi giorni. Il Napoli ha fatto molto bene, secondo me, ed è vero quello che dice Fedele, è giustissimo, cioè è una squadra che ha una quantità di alternative in questo momento, di profondità della rosa veramente importante. Io poi vorrei anche sottolineare sommessamente che l'Empoli fin qui ha fatto un grande campionato, è una squadra che ha bloccato la Juve sullo 0-0, che ha perso la prima partita contro la Lazio nel finale, una partita dove era andata in vantaggio, quindi è una squadra che sta bene, che è in salute, ed è un campo dove in questo momento non è facile passare. Poi magari fra qualche mese le cose saranno diverse, auguro agli amici di Empoli che non sia così, però insomma, voglio dire, in questa prima parte della stagione vincere a Empoli è un'impresa. Primo tempo è stato brutto, è vero, è stato giocato a basso ritmo, però secondo me, insomma, la storia dei campionati è fatta anche di partite nelle quali magari hai una gestione. Non dico che il Napoli l'abbia fatta apposta, perché non l'ha fatta apposta, però nei 90 minuti ci può stare anche una gestione, un abbassare il ritmo della partita e poi avere la capacità di accelerare. A me quello che sembra, prima si parlava molto di calcio bello, io credo che il vero discrimine è il calcio organizzato. Il Napoli gioca un calcio organizzato, questo è indiscutibile. Sì,
assolutamente, guarda, io non so, io parlo di calciatori, voi parlate di filosofia, io sono un uomo di campo per 50 anni e quindi mi permetto di dire delle cose. La filosofia è questa: il Napoli, che tu mi dici, il Napoli sono quattro partite che se l'è guardata. Il Napoli è stato fortunato, ma la squadra, una che spende 150 milioni di euro e 20 milioni di euro per uno staff tecnico, ha il diritto di lottare per vincere e non può fare queste figure come oggi a Empoli, dove stavano giocatori tutti giovani bravi che umeria. Ma che cosa mi state dicendo?
Ma nel calcio ci sono anche gli avversari, volevo darti questa notizia.
Ma non fare queste figure! Non fare queste figure!
Giovanni, come
io vivo a Napoli e seguo il Napoli più di voi. È stato il peggior primo tempo degli ultimi 10 anni. Diciamo le cose come stanno. È un momento di fortuna. È una squadra organizzata, ma di fortuna. Vediamo le prossime partite.
Sulla fortuna mi arrendo. Guarda, se sentiamo fuori,
se vogliamo fare,
saremo dei filosofi.
I zampognari, facciamo.
No, ma non so neanche di che stiamo discutendo. Non so neanche di che stiamo discutendo. Nel senso, la fortuna è una parola che se viene detta a qualsiasi allenatore di qualsiasi sport, da allenatore di padel,
lo dicono quando fanno le interviste. Quando fanno le interviste, ma quando stanno nello spogliatoio, te lo posso garantire che l'ho fatto 40 anni negli spogliatoi, dicono comunque tutto il contrario di quello che poi dicono.
Può succedere a qualsiasi squadra di fare un primo tempo bruttarello, come ha fatto oggi il Napoli.
No, bruttarello, non ci vedo una vergogna.
Vabbè, ma ne ho viste delle altre.
Dopo che hai detto questa cosa, quindi che vuoi fare? Vuoi esonerare Conte perché ha fatto un brutto primo tempo?
Perdonatemi,
no, ma io vorrei capire senso.
Io sono tifoso del Napoli più di voi. Napoli
bruttino,
però non posso non dire, non dire che abbiamo fatto delle partite e te ne enuncio come, non è un fatto sporadico. Abbiamo allora Verona, Cagliari, Parma, Como, allora capita sempre.
Punti 19, io dico.
Diciamo che capita sempre.
Però punti 19.
Ma cosa proponi? Esonerare Conte? Cioè,
ma lascia perdere, no! Io dico che il Napoli sta bene così. Il Napoli sta bene così, va bene, ma non potete dire è un Napoli che ragiona, che è organizzato, che lo fa apposta.
Non è organizzato.
È un Napoli in questo momento che gioca non bene.
Non pigliano gol.
Vincono una. Lascia perdere. Ma scusatemi, ma voi fate un statistico, vabbè, avete ragione, la pensiamo in modo diverso,
perché io non so cosa pensi, te lo dico sinceramente.
Non so che pensate voi.
No, ma
perché se Napoli non piglia gol a Cagliari e Meret deve fare quattro miracoli, non significa che ha giocato bene in difesa.
Io innanzitutto, non so
innanzitutto, innanzitutto allora. Stiamo parlando Cagliari-Napoli alle 15 settembre, è passato un mese, ok? Io sono d'accordo sul fatto che le ho fatte quasi tutte, o in telecronaca, le ho viste tutte, e ho fatto quasi tutte la telecronaca delle partite del Napoli. Ci sono stati dei passaggi, sono d'accordo, dei passaggi complessi. La partita col Parma è stata complicatissima e manca la controprova, magari senza quell'espulsione lì forse il Napoli non l'avrebbe neanche vinta. Sicuramente non è stato sempre brillante. Col Como nel primo tempo abbiamo visto un grande Como e il Napoli in difficoltà. Detto questo, mi pare che il percorso di miglioramento di una squadra forte, con un allenatore forte, con una campagna acquisti che è stata di altissimo livello, stia andando molto bene. Sì. E giocare un brutto primo tempo a Empoli, cosa sulla quale penso che siamo tutti d'accordo, è una cosa che può succedere, perché ci sono gli avversari nel calcio, non è che si gioca da soli, altrimenti sarebbe tutto facile.
No, ma in buona compagnia, avversari, comunque,
nello specifico all'Empoli è anche un buon avversario.
È in buona compagnia a Napoli.
Davvero,
quanto,
lo dico con affetto, non mi sfugge.
Quanto a bassa qualità, l'ha detto prima Giovanni Capuano, mi sembrava la premessa fondamentale. Allora, ringrazio Enrico Fedele, ci fermiamo un attimo e torniamo così ragioniamo su quanto detto e su molto altro.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Giovanni Capuano, voi mi fa un riassunto degli ultimi 10 minuti, non ho capito tantissimo.
No, neanch'io, ma è stato divertentissimo.
È molto, ma non ho capito tanto bene, no, cioè, qual era l'oggetto del contendere.
No, io penso questo, penso che il Napoli non stia giocando un buon calcio, no. Abbia un'ottima organizzazione difensiva e stia però prendendo tutto quello che può prendere da un calendario che è estremamente favorevole. La giornata di oggi e anche secondo me il giudizio su Roma-Inter va letta in copia e incolla con domenica prossima, perché domenica prossima il Napoli aspetta in casa il Lecce per una partita sulla carta, anche se non piace a Conte, abbastanza semplice per usare un eufemismo, e ci saranno in contemporanea la trasferta del Milan a Bologna e soprattutto Inter-Juventus. Dopodiché per il Napoli inizierà un altro campionato dove servirà ovviamente anche un po' più di qualità, così come servirà un po' più di qualità la Juventus, credo, a San Siro.
Certo.
Tanto per capirci, perché la Juventus di ieri sera, considerato che ha giocato in 11 contro 10 70 minuti, è stata al di sotto dell'asticella, poi ha vinto ed è quello che conta, e punto, tutto lì. Io non so neanche se sia stato fortunato oggi il Napoli. Secondo me oggi il Napoli è stato favorito da un episodio che si è creato,
certo.
E su quello ci ha costruito poi gli ultimi 40 minuti sicuramente migliori dei primi 50, ma queste partite, in queste partite gli episodi sono tutto,
ma perché certo, gli episodi, ma le vinci in queste partite, ne vinci così,
il trend di una
partita ne vinci così, non c'è molto da discutere. Non è che voi vai lì e vinci a Empoli di goleada, è quasi impossibile. Al 63esimo, no, c'è Mario Naielpo. Ciao Mario.
Ciao, ragazzi, buonasera.
Senti,
ciao.
Ti faccio una sintesi rapidissima del Milan di ieri sera. Secondo me, Fonseca ha fatto fuori la corte inglese, Abraham Tomori, Loftus Cheek, ha lasciato in castigo Leao perché in 10 se io giocherei con 9 giocatori più Leao, dati gli spazi che si creano, ma non l'ha neanche voluto vedere, ha vinto questa partita in un modo o nell'altro e adesso può applaudire la sua squadra e dire che hanno un grande gruppo.
Beh, innanzitutto appunto può spendere questa cosa qui, perché Milan ci ha messo cuore e quindi non bisogna sottovalutare questa cosa, ed è sono 3 punti importanti in una situazione difficile, sia per le polemiche che in un modo o nell'altro vengono sempre fuori, a prescindere, insomma, da qualsiasi cosa faccia l'allenatore, la società eccetera, ci sono sempre polemiche, quindi non fanno bene. Quindi un risultato portato a casa con tutta la partita quasi in 10 contro 11 deve essere considerato, secondo me, un punto di svolta importante della stagione. Però la cosa che un po' colpisce, fatemelo dire ragazzi, da chi ha giocato un po' qualche anno fa, che mi sembra di vedere una specie di, che ne so, film giallo con i colpi a sorpresa, non si sa come finiscono le partite, tutto deciso invece che dai giocatori, dal VAR, dall'arbitro. Adesso, non per dire che è favorito uno o favorito l'altro, però mi sembra che succede tutto per caso, cioè il risultato è un po' un frutto del caso.
Sì,
è un fatemi fare questa riflessione.
Beh, proviamo Mario, proviamo a fare un gioco. Magari mi sbaglio perché poi ieri è stato veramente pieno di episodi. Però se Milan Udinese fosse stata giocata nell'epoca senza VAR, credo sarebbe terminata 1-1. Perché in campo il rosso a Reinders è stato dato, in campo era stato annullato il primo dei due gol dell'Udinese e poi confermato dal VAR, in campo era stato concesso il gol al 95esimo. Vado a spanne. Ora, si tratta di capire se accettiamo il finale di una partita 1-1 virtuale in questo momento, frutto soltanto del campo, o se preferiamo quella cosa che effettivamente alle volte è anche un po' troppo, non hai tutti i torti, ma che ha permesso di disegnare un risultato probabilmente più corretto per quello che era stato.
No, ma c'è la cosa assurda che ti compare, capito, questa immagine che non si capisce neanche, cioè insomma siamo un po' tutti sgamati, noi abbiamo un po' i capelli bianchi, eccetera, abbiamo visto un milione di partite, questa immagine fuori gioco, ma davvero, da questa immagine finta, cioè elaborata al computer, ma davvero è fuori gioco? Ma dove sta? Ah, pezzettino di piede, quell'altro neanche dove sta, non si è capito, quell'altro il primo gol.
Io sul tema mi
No, Mario, io
sul tema mi
No, ma il secondo è molto chiaro invece. Il gol al 95 è stata una finezza del VAR, che chiaramente era un fuorigioco totalmente passivo che in qualche modo torna attivo e quindi ha fatto, secondo me, un colpo da fuori classe il VAR ad accorgersene in un'azione che era un casino totale. Sul primo noi dobbiamo sapere che il fuorigioco semiautomatico in linea di massima non fallisce, quindi ci si deve fidare, capita alle volte contro, guarda, prendo il Milan a Sassuolo,
era uscito, esatto, una cosa che era, sembrava strana, in che modo. Non si sapeva, esatto.
Esatto, e ieri sera è andata nell'altro al contrario, quindi bisogna fidarsi.
No, ma dove, cioè, come ho detto prima, un centimetro volendo si trova, cioè voglio dire, questa è, può essere un'affermazione un po' criptica, ma un centimetro, se vuoi cercarlo, lo trovi.
Sono favoriti i giocatori con numeri di scarpe più piccoli.
Sì, con le spalle strette.
Le spalle strette. Sai, nel calcio moderno molto atletico, dove ormai se non sei 1,90 m non sembra che tu non possa giocare, invece questo è un ulteriore segnale di grande democrazia. No, al di là delle battute, è vero, cioè è un po' quello che diceva prima Andrea, cioè c'è questa immagine grafica, ti rimetti a un, però non è molto diverso da quello che succede nel tennis con il millimetro della palla che tocca la riga oppure no, quindi il tema è sempre comunque un tema di cultura sportiva. Il calcio chiaramente si porta dietro delle pulsioni popolari, una narrazione, un colore, no? che lo rende meraviglioso e quindi qualche volta poi questa cosa collide con l'ipertecnologia, però sono d'accordo. E però ti dico, se volete, il Milan di ieri, partendo proprio da questo presupposto, cioè che il Milan ha rischiato almeno due volte pesantemente, si è salvato per millimetri più che per centimetri, però ieri secondo me c'è stata una grande prestazione di spirito della squadra, che mi pare, non ero a San Siro, ma insomma sia stata anche sottolineata dai tifosi, questa cosa secondo me è una, considerata le due settimane, perché c'era stata la pausa, che il Milan aveva vissuto, e anche le scelte
e anche la conferenza stampa della
anche il linguaggio del corpo, il linguaggio verbale di Fonseca, mi pare che una risposta ieri ci sia stata, cioè mi pare che ieri
direzione. Io credo, non so cosa ne pensa Mario, che se Fonseca avesse dovuto scrivere su un foglio bianco che partita vuoi, avrebbe voluto questa, rimanere in 10, soffrire, sfangarla, difendersi con le unghie e con i denti, lasciando fuori quelli che lui considera traditori. Se avesse potuto, l'avrebbe voluta così, e chi se ne frega se è rischiato.
Mario?
No, non lo so se veramente c'è questo spartiacque tra buoni e cattivi nelle scelte dell'allenatore, cioè qua non lo so, vediamo martedì, perché se poi martedì, che è la partita più importante di questo periodo di stagione, perché vorrebbe dire vincere, rimanere insomma tra quelli che possono passare il turno in Champions, vediamo chi gioca, io non so se qui è stato un po' tutto camuffato, no? Un po' tutto per dare da una parte una scossa all'ambiente e dall'altra far riposare chi bisognava far riposare in vista della partita più importante. Quindi io non lo so se poi dentro la squadra è veramente così un...
No, poi vediamo se quella è più importante.
Però non sono d'accordo con Mario. La partita più importante non è quella col Brugge, quella Bologna.
Pure secondo me, sì, ma pure questa era... questa non è una partita che tu con il pregresso che hai
dopo Real ne hai altre 4 per fare 10 punti che ti servono in Champions. Se tu a Bologna non vinci, il Napoli va a 22, dai un'occhiata alla classifica e ti accorgi che comincia ad avere un problema.
Sì, sì, no, ma poi...
Non lo so, però la Champions vuol dire tanti soldi, rimanere dentro.
No, lo so, però pure questa voleva dire tante cose dopo quello che è successo. Vabbè, Marione, grazie, a presto.
Ciao. Grazie a voi, ciao.
Allora,
ciao,
abbiamo traffico e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Diamo un po' di corsa. Saluto Max Nerozzi, Corriere della Sera. Ciao Max.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
E gli lancio il pensiero del giorno sulla Juventus. Douglas Luiz, la volta che non causa rigore, torna a casa e trova la casa svaligiata. Non gliene va bene uno.
No, vabbè, siete cattivissimi. No, sì, gli hanno svalizzato casa, come del resto è successo già a molti bianconeri nelle ultime stagioni. Cioè addirittura Di Maria Vlahovic, che aveva Vlahovic in casa, rischiò una attentata rapina qualche anno fa. È un grande classico, mentre si gioca, mentre si accena dopo. E poi è vero, hai ragione, nel senso che ieri ne stava combinando un'altra, se magari il VAR fosse andato a rivedere un'azione sospetta, cosa che non è successa, ma insomma, se non altro come partita è stata un po' più in bolla, anche perché era la seconda soltanto che giocava dall'inizio. E diventare un centrocampista di Thiago Motta è abbastanza complicato, cioè richiede un lavoro che lui forse non era abituato a fare.
Ma ce n'è bisogno, perché Pierluigi, se Napoli li ha tutti, poi possiamo dibattere con Fedele fino a che vogliamo, se Napoli li ha tutti, alla Juventus ce ne mancano un sacco.
Ah no, ma Fedele è simpaticissimo, ci tengo a ribadirlo, solo che io non ho capito il punto del suo ragionamento, cioè qual era poi alla fine la conclusione. Ma il Napoli ha fatto grandi cose e sta seguendo una scorciatoia molto contiana. E secondo me la Juve sta facendo quello che io mi aspettavo che facesse Thiago Motta. Nerozzi è perfetto per parlare di questo, perché è bolognese e si occupa di Juve, e quindi penso che non si sia perso una partita del Bologna e della Juve negli ultimi anni. Il Bologna, lo ripeto spesso, il Bologna l'anno scorso non era una squadra spettacolare, era una squadra meravigliosamente cinica, organizzatissima, molto solida, con dei numeri difensivi prodigiosi e con la capacità di valorizzare il talento davanti. È quello che sta cercando di fare, ma il problema, secondo me, di sbloccare le partite c'è, e ieri si è visto in maniera chiara. Ma non è una cosa, non è una vergogna, a parte che non è facile per nessuno quando gli avversari si difendono in maniera col blocco basso. Ieri la Lazio è stata in qualche modo anche costretta dalle circostanze a farlo in 10 contro 11, paradossalmente, insomma, cioè, comunque non c'è stato, la situazione non si è semplificata, perché la Lazio ha continuato a fare la sua partita difensiva fatta molto molto bene, con grande organizzazione, e la Juve fa fatica. E tanto è vero che tante partite non riesce a sbloccarle, e ieri stava finendo più o meno in questo stesso modo. Poi c'è stato l'incidente di Chila, e quindi si porta a casa 3 punti che danno una grande mano. Di contro, se vuoi vedere il bicchiere mezzo pieno, la squadra è sicuramente organizzata dal punto di vista difensivo. Piazza Di Gregorio praticamente non subisce tiri,
e certo, la palla c'era sempre la Juventus,
è
un po' difficile,
la palla c'era sempre la Juventus. E poi c'è stato quel meraviglioso spariglio di Lipsia. Ecco, la partita di Lipsia è una partita che ti fa immaginare, è l'unica, diciamocelo apertamente, ad oggi secondo me è l'unica partita, ma siamo a ottobre, quindi non è che vuole averne fatte 10.
L'unica partita ha fatto vedere una cosa diversa.
Beh, la partita che ti ha fatto vedere qualcosa di veramente diverso. Il resto è ottima organizzazione, con qualche problema secondo me nello sbloccare le partite contro gli avversari che si chiudono, e ieri non ha fatto eccezione,
certo,
però alla fine porti a casa 3 punti,
certo.
Cioè, lo dico perché poi fra una settimana c'è Inter-Juve, insomma lì sarà una partita diversa,
Beh,
una partita, non vuol dire che la Juve sia favorita, però tatticamente è una partita diversa.
Questo è chiaro, perché sì, gli spazi saranno differenti, però Giovanni, vedi come oggi i titolisti di tutti i giornali non hanno fatto fatica a tirare fuori il cortomusismo, no? Perché la Juventus, sì, onestamente è molto allegrana su principi opposti, cioè si difende tenendo sempre la palla molto bassa, e rimane il problema dell'innesco di Vlahovic e degli attaccanti.
No, ma guarda, è tutto molto semplice, fino a che vincerà 1-0 andrà tutto bene, ma andava bene più o meno anche l'anno scorso, la prima metà della stagione di Allegri, a parte gli ossessionati contro. Quando poi invece dovesse capitare che alcune cose quadrano meno, a quel punto tornerà d'attualità il dibattito. Ma l'ha detto l'altro giorno Thiago Motta, non è una questione di estetica, io penso che se si giochi bene sia più facile vincere. Certo. Sul che cosa significa giocare bene, poi ognuno può avere le sue opinioni. A me, una squadra che tiene palla per il 60-70% del tempo, andando quasi sempre in verticale, in orizzontale e tirando pochissimo in porta, non fa impazzire. Mm-hmm. Magari a qualcun altro piace di più. Io credo, Max, che sia un po' tutto qui.
Io mi ricollegavo, non volevo fare il fanatico delle statistiche, perché come dicevano negli Stati Uniti, le statistiche possono o distruggere o corroborare una tesi che hai in testa, dipende come le leggi. Però Pierre parlava di solidità, la prima caratteristica che Thiago Motta ha importato dal Bologna alla Juve è stata la difesa. Cioè la Juve ha subito un gol in campionato, che è un dato mostruoso, considerando che la difesa è sempre stata cambiata, Premier si è rotto, i terzini sono cambiati, e considerando che Conte, che è un altro specialista nella fase difensiva, ne ha subiti 5, che è quello più vicino. Uh-huh. E invece l'altra cifra che diceva Giovanni, e ha ragione, è che la Juve è seconda in possesso palla, ben oltre il 60%, prima c'è l'Inter. La Juve è clamorosamente prima in tocchi, 5.900, una roba del genere, però attenzione, tre quarti difensiva nettamente prima la Juve, centrocampo nettamente prima la Juve, invece è quinta nella tre quarti offensiva, cioè ha il baricentro di gioco ancora leggermente un po' basso, cioè sì, sta abbastanza lontano dalla porta. Questo penso che sia la chiave che dicevate, il fatto di mancare Vlahovic, che oggettivamente ha poche occasioni da gol, sì, al momento. Sì,
questo si vede anche senza statistiche, lo vedi anche a occhio nudo. Grazie Max, grazie davvero. Allora saluto Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano invece ovviamente rimane qui, ci sentiamo dopo GR.
Convocati.
Di Inter sappiamo tutto, top squadra, è sempre molto molto difficile affrontarli per tutti, si conoscono da anni, hanno un gioco secondo me bello, dove scambiano molto le posizioni, dove sanno quello che devono fare, non hanno punti deboli, e contro di loro deve essere perfetto.
Prima della sosta venivamo da 3 vittorie, dobbiamo continuare nel nostro percorso, i ragazzi sono rientrati abbastanza bene, qualcuno con qualche problemino, però in questi ultimi 2 o 3 giorni abbiamo lavorato bene.
Giocatori, quelli che sono rimasti hanno lavorato molto bene, sono rimasto molto contento, con altri che sono tornati mi sembrano che sono tornati con grande entusiasmo senza problemi, e noi cercheremo di fare la nostra partita come solito con stessi concetti, cercando di metterli in difficoltà.
Ce l'abbiamo incontrato tante volte in questi anni, chiaramente sta portando la sua filosofia alla Roma, e noi dovremo farci trovare pronti per fare una partita in possesso e non possesso importante, insomma ci vorrà una grande Inter.
La voce indimenticabile di Freddie Mercury, ballano Juric e Inzaghi come avete sentito, eravamo in 3, siamo rimasti in 2, io e Giovanni Capuano, sei no Gio, sei lì.
Eccomi, sì sì, sono qua, sono qua.
Eccolo lì, è venuto a trovarci per parlare di questa partita il famoso Biasin. Buongiorno Biasin.
Ciao ragazzi, beh, il famoso non lo so perché.
Famoso,
non credo.
Sì, come no, famoso.
Celebre
Biasin. No, sì, under pressure sì, under pressure va bene.
Vabbè, per forza di cose, si arriva da 1 o 2 giorni con il Milan che vince 1-0, la Juventus che vince 1-0, il Napoli che vince 1-0, e quindi sei chiamato a dare una risposta, l'Atalanta, perché ci metto pure l'Atalanta che vince 2-0, e quindi sei chiamato a dare una risposta su un campo non facile come quello di Roma e della Roma.
Sì, il domandone è se dopo tutto quello che hai detto lo 0-0 può essere un risultato consono, Giovanni.
Sì, diciamo l'Inter è nella condizione, adesso stiamo parlando dell'Inter, poi parliamo della Roma, l'Inter è nella condizione di poter anche accettare eventualmente un pareggio che scaverebbe un po' di distanza rispetto al Napoli, e poi però domenica c'è questa partita con la Juventus che ha un peso che va al di là dei tre punti, e poi toccherà al Napoli fare gli scontri diretti, e tu ti aspetti sempre che l'Inter abbia in canna la striscia di risultati utili consecutivi, quindi la risposta è sì, l'Inter potrebbe metabolizzare uno 0-0, un po' meno la Roma, anche se mi pare che Juric si sia avvicinato a questa partita con grande circospezione, sapendo che invece non si può permettere una sconfitta dal suo punto di vista. Dopodiché io faccio alcune considerazioni rapide. Una è la statistica è un po' contro l'Inter, perché ha vinto tre volte di fila all'Olimpico negli ultimi tre anni, e non sono stadi in cui tu vinci continuativamente in maniera così facile, e quindi ogni tanto la legge dei grandi numeri potrebbe dire il contrario. Però è anche vero che Juric è interprete di quel calcio. Abbiamo visto anche Gasperini che si lega molto poco al calcio di Inzaghi, e quindi o cambia qualcosa Juric, oppure sono partite in cui solitamente l'Inter riesce a muoversi su linee abbastanza agevoli, a rompere quelle avversarie. L'abbiamo visto anche con l'Atalanta, anche in questa stagione, anche l'anno scorso, e anche quando ha giocato contro il Toro di Juric. Quindi io mi aspetto che Juric faccia qualcosa di diverso.
Un po' l'ha anche detto, io sarei sorpreso se facesse qualcosa di diverso, però questo può succedere. No, ma non a caso parlavo di 0-0, perché è un altro punto, Fabri. Un 3-3 sarebbe un'altra cosa, ma non a caso ho parlato di uno 0-0, perché secondo me molto importante alla fine della partita di questa sera sarà guardare il tabellone e vedere se l'Inter ha subito.
Allora, sicuramente l'Inter ha iniziato quest'anno in una maniera molto particolare. L'anno scorso era difficile non fare gol all'Inter, tirare nella porta dell'Inter. Quest'anno invece, insomma, ci arrivano un po' tutti, e quindi è evidente che bisogna sistemare quella cosa lì, e questa cosa passa anche dal risultato di questa sera. Però io sono dell'idea che dopo aver perso un po' di punti qua e là, pur avendo giocato delle buone partite, l'Inter non possa accontentarsi del pareggio. Io mi immagino l'Inter che questa sera proverà in maniera molto seria a portare a casa il bottino pieno, perché lo ha fatto anche l'anno scorso in una partita che secondo me è stata quella decisiva in ottica scudetto, perché per la prima volta l'Inter usciva a fine primo tempo dal campo sotto nel risultato, entra e fa un partitone. Era il giorno della finale di Sanremo, me lo ricordo molto, molto bene, e quella partita è stata decisiva per dare a questa squadra l'impronta della squadra scudetto. Siccome quest'anno tante squadre ambiscono la vittoria e lo stanno facendo, dimostrando con i fatti, l'Inter da campione d'Italia stasera deve rispondere con i fatti, con una partita sostanziosa.
Sì, sì, ma io ti dico una cosa in più, la giro a Giovanni. Under pressure l'Inter vive bene, perché una delle caratteristiche di questa squadra è sempre stata questa: nei momenti in cui era messa sotto pressione, e cito sempre l'esempio dell'anno scorso, Verona e poi Monza, ma vale anche quest'anno, Genoa la prima e poi l'Atalanta in casa, reagisce con il botto. Dall'altra parte però c'è una squadra che, nonostante Juric spenda felicità, se perde, soprattutto se perde male, domani magari c'è De Rossi, torna De Rossi.
No, io non so, non voglio pensare che possa esserci De Rossi se stasera dovesse andare male alla Roma. Sull'Inter però questa cosa del sottopressione reagisce, ma vale in generale per tutte le squadre, è perché poi noi conserviamo soprattutto delle squadre ricordi positivi. L'Inter sottopressione ha anche fatto male, anche l'anno scorso. L'Inter sottopressione, ad esempio nell'ultima di girone di Champions League in casa con la Real Sociedad, non vince e fa una brutta partita. L'Inter sotto la pressione, che ti dà naturalmente un derby, quest'anno ha fatto un derby disastroso, e dentro la partita del derby, dopo aver approcciato male ma comunque averla rimessa in piedi, aver fatto buoni 20 minuti sotto pressione, da aver capito che non era una partita semplice, ha fatto un secondo tempo tragico rispetto al primo. Quindi secondo me sono tutte storie un po' diverse. C'è che questa sera l'Inter va a giocare sul campo di una squadra che ha bisogno assoluto di non perdere, e quindi troverà, io immagino, degli spazi un po' chiusi. Ecco, io mi aspetto una partita in cui la Roma giocherà con una certa attenzione.
Fabri?
No, voglio dire, a sentire Giovanni mi ha dipinto un disastro che io non vedo poi nei fatti, perché poi in generale comunque la classifica è una classifica non eccellente come quella dell'anno scorso, ma secondo me è impossibile immaginare che l'Inter possa fare una cavalcata, ma neanche così drammatica. È una squadra che sta cercando qualche certezza in più, ma che comunque si è fatto vedere di non aver perso il suo istinto in campo, cioè gioca sempre a un buon livello. E io penso che anche questa sera, con la squadra titolare, perché stasera giocano diciamo i super titolari di Inzaghi, possa e debba lanciare un segnale. Le avversarie hanno vinto tutte, pur giocando magari non partite bellissime, e l'Inter ha il dovere da campione in carica, qual è, di dimostrare con i fatti di essere ancora la favorita per lo scudetto.
L'Inter si trova improvvisamente corta, Giovanni?
No, ha il problema che mancano due centrocampisti in una settimana, o comunque diciamo in un periodo di 20 giorni in cui le rotazioni erano fondamentali. Però corto non esageriamo. E dopodiché io penso che Zelinski a breve rientri, non ho oggettivamente un'idea, magari Fabrizio ne ha di più sui tempi di Aslani. Però è anche vero ad esempio che Barella, che era reduce da un infortunio, di fatto si allena da 15 giorni, anche se da qualche giorno è rientrato in gruppo, per prepararsi proprio a queste tre settimane, a questi 21 giorni con le 7 partite, e quindi aver saltato la nazionale ti ha restituito un giocatore che sicuramente sarà più fresco.
Sì, molto dipenderà anche però dal rendimento di quelli che non la fanno diventare corta, perché alla fine giocano i titolarissimi, Fabrizio, i titolarissimi sono quelli, sono anche abbastanza chilometrati, mentre Cagliari e Torino sono 0-0 al quarto d'ora del primo tempo, ve la butto lì. No, perché in settimana in questa pausa della nazionale ovviamente si parla di mercato, così come quando non ci sono altre notizie in cronaca si parla del tempo, più o meno è quello, no, sui giornali.
O del traffico,
esattamente. E sai, sull'Inter sentivo il difensore di Xabi Alonso.
No, ma perché è
curioso, no? Perché quella sarebbe un colpo da Inter precedente, cioè da Inter marotiana di Zhang. Non so se possa essere un colpo per questo Inter.
No, ma poi finiscono anche i posti nelle liste, ragazzi. Sì. Cioè, non è che.
No, non so, però può diventare un caso di scuola.
A me annoia. Ah. Questa roba che a metà ottobre si parli del mercato annoia molto.
Ma anche del traffico e del tempo. Non è che sono il massimo degli argomenti. Però, sai, questi sono. Fabri?
No, allora sono tutte balle, nel senso balle buone, nel senso che
bugie
sono
bianche,
tutte cose che possono.
Dici.
Bravo, bugie bianche, l'ho detta male, bugie bianche, nel senso che sono tutte cose anche abbastanza credibili. È molto credibile che una dirigenza come quella dell'Inter, che ha fatto dei parametri zero la sua fortuna, vada a guardare l'elenco dei parametri zero anche della prossima stagione. Dopodiché bisogna anche guardare a quello che serve all'Inter, cosa interessa all'Inter. Quindi in mezzo a tante cose, secondo me, fantasiose, qualcosa di vero c'è. Per esempio, che l'Inter abbia dato un'occhiata alla situazione di un giocatore fortissimo come Jonathan David è un dato di fatto. E quella è una cosa concreta, ma è un giocatore sul quale ci sono almeno altre 4-5 squadre, e di queste 4-5, 2 o 3 sono anche piene di soldi. Quindi è difficile pensare che possa arrivare, ma in mezzo a tante bugie bianche è vero che l'Inter un'occhiata per esempio a Jonathan David la sta dando.
Quanto al discorso del chilometraggio dei titolari, come la mettiamo, Giovanni?
La mettiamo che erano chilometrati anche l'anno scorso. Diciamo che il segnale, che l'unico segnale che è un po' in controtendenza che hai visto in questi primi due mesi e mezzo di stagione, è che Mkhitaryan è stato meno perfetto rispetto a un anno fa. Poi io a Acerbi, che è l'altro che è finito un po' nel mirino, onestamente credo che il ragionamento vada fatto su tutti e 11 quelli che sono in campo, e non ho visto particolari omissioni da parte di Acerbi o particolari difficoltà fisiche. Mkhitaryan vediamo, in ogni caso l'Inter quest'anno ha un giocatore che teoricamente potrebbe anche essere in grado, lavorandoci su un po', di farlo rimpiangere poco.
Sì, resta Pavar che non sta rubando l'occhio, mentre davanti.
Sì, ma non è chilometrato.
No,
non è nel migliore momento possibile. Lo sa anche lui, immagino, ma però insomma.
No, resta poi Lautaro, Fabrizio, per chiudere, incoronato da Messi in settimana, Thuram che è esploso, questi sono dati certi.
Sì, l'attacco, la Tula è, diciamo, la certezza che ha l'Inter lì davanti, tenendo presente che poi ci sono anche altri giocatori che cercano e pretendono di avere un pochino più di spazio e devono riuscire a districarsi tra questi super attaccanti. Quindi penso a Taremi, che deve ancora trovare, diciamo, la via del gol. Penso a giocatori come Carlos Augusto, che secondo me è un super giocatore, che a sinistra però deve combattere contro Di Marco, per me il giocatore che ha fatto vedere le migliori cose, sì, in questa pausa per la nazionale. Penso a Davide Frattesi, che anche oggi parte dalla panchina perché davanti ha un trio di super centrocampisti. Oggi entrerà in campo e da lui si pretende sempre che entri e riesca a risolvere le partite. Non è semplice la sua condizione, ma è anche vero che se stai in una squadra ad altissimo livello che ha ambizioni molto molto importanti, devi riuscire a fare anche la differenza in quel modo lì.
Sì, di certo, fino a che ti va bene, poi quando non ti va bene ne parleremo. Grazie Fabrizio. Ciao.
Ciao, grazie, ciao, a voi. Ciao. Ciao ragazzi, buona domenica.
Ma ti aspetti una Roma 4, Giovanni?
Non mi sorprenderebbe. C'è questo tema, le squadre che giocano andando a prendere l'uomo uno contro uno, che è, diciamo, il calcio di Gasperini, per intenderci, e Juric di Gasperini è il figlio prediletto, sì, dal punto di vista tattico, si è visto in questi ultimi 2 anni e mezzo, hanno un calcio che non riesce a leggere poi le contromisure di Inzaghi. Ma guarda che io ero a San Siro la sera di Inter-Atalanta un mesetto fa oramai, a fine partita dopo il 4-0 lo ha spiegato anche Gasperini, ha detto loro fanno qualcosa che noi non riusciamo a leggere. Ora, siccome andando a rileggere anche le sfide tra Juric e l'Inter di Inzaghi, più o meno il copione è stato questo, io credo che questa sera qualcosa di differente debba fare Juric.
Allora,
non penso che si consegni allo stesso copione tattico, mi sorprenderebbe.
E no, anche perché non è l'ultimo arrivato, queste cose le sa benissimo, infatti di questa possibile difesa 4 si parla da qualche giorno. Cagliari-Torino 0-0, siamo al 20esimo, ci fermiamo un attimo, poi diamo un'occhiata in giro al mondo dello sport.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
I mean, we understand each other very well. We travel a lot. We are, I would say, good friends. We also like to share every time when we go on the court. But we will always, you know, hopefully this rivalry will last as long as possible. But there are so many other great players, you know, who can jump in. And, you know, this is all so, so excited. So let's see what's coming in the future.
Confesso che non è stato, cioè è stato strano guardare questo strambo torneo, questo strambo baraccone, carrozzone arabo in TV, perché so se anche per te Giovanni, per me era un po' come guardare il poker in TV, cioè pensavi, non riuscivi a non pensare ai soldi che c'erano in ballo, non c'era una coppa, c'era una montagna di denaro, cioè non c'era una coppa che conta naturalmente, no, c'era una montagna di denaro. È stato strano guardare questo torneo.
Guarda, è stato strano per mille motivi, compreso il fatto che è stato anche un po' difficile, perché adesso sinceramente le inquadrature non aiutavano. Però detto questo, abbiamo dato un'occhiata a quello che potrebbe essere una parte del futuro del tennis. Io ad esempio ieri sono rimasto incantato dallo spettacolo post finale tra Alcaraz e Sinner, con la realtà aumentata, i giochi di luce. E penso che alcune cose, soprattutto i grandi tornei, possano anche immaginare di prenderle come spunto da quello che abbiamo visto a Riyadh. Poi per il resto era una grande esibizione, che è stata, ecco, l'unica cosa che mi sento di dire, che è stata affrontata non con il senso dell'esibizione, perché non è andato, certo, nessuno a giocare, a fare il colpo a effetto, a scherzare, a ridere, a lasciare qualcosa all'avversario in nome dello spettacolo. Ovviamente giocavano tutti per vincere, credo per i soldi, ma credo anche che ad esempio a Sinner
non andasse giù l'idea di perdere la quarta volta su quattro quest'anno con Alcaraz. Penso che ad Alcaraz stesso andasse bene di battere Nadal, di fare tutto quello che ha fatto, quindi alla fine è stato qualcosa di più vicino a una specie di torneo nella sua fase finale che a un'esibizione, almeno io l'ho interpretata, sì, così guardando le partite.
Sì, a parte Medvedev che mi è sembrato sia andato lì giusto per pigliare i soldi e scappare.
No, vabbè, lui ha preso il gettone ed è andato, per carità, quindi insomma va bene, no, anche così. Dopodiché devo dire un po' di tristezza, me l'ha messa l'idea che l'ultimo capitolo della saga straordinaria tra Nadal e Djokovic sia stata giocata in queste condizioni. Sarebbe stato molto più bello fosse in un quarto di finale di un grande torneo.
Lo so, però il fisico di Nadal ha detto qualcos'altro, chiuderà con la Coppa Davis, vedremo con quale ruolo. Ciao Diego Narciso, come stai? Ciao Diego, non siamo ancora riusciti a prenderlo. Vabbè, comunque chiuderà Nadal con la Coppa Davis e vedremo come con quale ruolo, dicevamo, ma mi sono piaciute soprattutto le parole di Sinner dopo la partita, no? Che confermano un vecchio adagio. Ha detto: sia io che Alcaraz ogni mattina ci svegliamo e il primo pensiero è di inventarci qualcosa di nuovo per battere l'altro. Quindi questo è, secondo me, estremamente significativo. È una, probabilmente una dichiarazione che farà da pietra miliare a questa grande rivalità che per nostra grande fortuna ci porteremo dietro per una decina d'anni, Giovanni.
Sì, è così indiscutibilmente. E tra l'altro anche in questo meraviglioso 2024 di Sinner l'unica piccola ombra è proprio Alcaraz, e meno male, perché significa che esistono margini per non tanto crescere, questo Sinner l'ha detto più volte e ci sta lavorando sopra, ma esistono margini per avere motivazioni, perché obiettivamente in questo 2024 quando si sono incrociati Alcaraz ha fatto meglio di Sinner. Sì, ogni volta puoi scartare la partita, il risultato, e dargli una spiegazione, trovare un contesto, e ce ne possono anche essere che in parte attenuano l'effetto di quel parziale di 3-0 nelle partite ufficiali, però questo è, e questo potrà essere benzina in inverno per lavorare per il 2025 al netto di tutte le questioni, certo, relative al TAS di Losanna.
Certo, non riusciamo a recuperare Diego Narciso, sarà per un'altra volta, ma intanto hai citato la benzina, chiudiamo con questo pensiero. Dicevo l'altro giorno a Stefano Menoccaro, guardando questo torneo, oltre che ai soldi, penserò a ogni volta che c'è uno scambio lungo quanta benzina resta nel serbatoio di Sinner, perché questo va bene, sono 5 milioni di dollari più uno, sono 6 milioni e mezzo di dollari che porta a casa, ma questo ce ne frega il giusto. Che ci frega di più invece è Torino e poi Malaga. Quanta benzina avrà ancora Sinner lo scopriremo. Che dici, Gio?
Che credo che valga anche per gli altri. E quindi insomma mi sembra che sia in buona compagnia.
Ma lui gioca col giubbotto di Ghisa che sappiamo già da tanto tempo, e credo che qualche energia quantomeno mentale in più l'abbia spesa.
Sì, anche se mi sembra che si sia obiettivamente abituato da quando a Ferragosto è stata data pubblicità alla questione. Cioè, rileggendo la sua stagione, lo ha più sofferto prima, quando noi non lo sapevamo, quindi parlo di aprile, di maggio e di giugno. Dopo fondamentalmente ha avuto un'andatura abbastanza coerente, con alcuni tornei che servivano da preparazione, altri che servivano per vincere. Nei primi qualche volta è anche andato oltre le aspettative, i secondi che doveva vincere fondamentalmente li ha vinti tutti, e mi sembra che Djokovic sia bollito al punto giusto, come se non più di lui, che anche Alcaraz non sia costante nel suo rendimento. Medvedev credo che oramai abbia paura all'idea di giocare contro Sinner, quindi io penso che sia in buona compagnia. In tutto questo, io, se devo portarmi via l'immagine da questa settimana araba, faccio fatica a immaginare per Nadal un ruolo da singolarista nelle finals di Coppa Davis.
No, ma infatti si parla eventualmente di doppista, poi sarà una presenza così molto, molto simbolica, ma credo dal punto di vista tennistico nulla di più. Allora, 0-0 tra Cagliari e Torino, siamo alla mezz'ora di gioco, noi siamo alle 18.30, ci fermiamo un attimo e poi accendiamo un po' di moto e macchine.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati. Convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. Diciamo che più di così era difficile, quindi va bene. Gli altri due hanno fatto sicuramente un lavoro migliore del nostro. Ho provato fino a che ho potuto stargli davanti, ma purtroppo ho iniziato a faticare con la gomma davanti. Ho provato comunque a star lì, ma a un certo punto ho dovuto mollare per riuscire a finire la gara. Però in ogni caso l'importante era riuscire a chiudere un po' il gap con loro due in una pista dove sapevamo di far fatica. Andiamo nelle prossime, che sono più nella mia direzione, proveremo a recuperare quello che abbiamo perso prima.
Alla fine voglio vincere, ma controllando i rischi. Non è che tutto o niente, no? Sicuramente oggi ce la potevo fare, potevo rischiare un po' di più con Mark, però forse non c'era senso. Penso Pecco è un grande campione. Per me essere lottando a questo punto per un mondiale con lui, due volte campione del mondo in MotoGP, è qualcosa di bello. Alla fine lui già sa cosa viene, lui già si è trovato in questa posizione, per me è nuovo. E alla fine mi concentro su quello che posso controllare, provare a essere meglio, provare a guidare forte. Il resto alla fine non dipende da me, allora giorno a giorno e vediamo cosa possiamo portare a casa.
Sappiamo benissimo che nelle condizioni normali siamo i più forti, stanno pesando i miei errori, stanno pesando le gare in cui sono stato buttato per terra, quindi tutto sta pesando e sicuramente siamo molto veloci, molto forti. Orge è molto veloce, molto forte, e quindi è una lotta ad armi pari, finirà a Valencia.
Bagnaia, Martin Bagnaia, ti sei svegliato alle 5 a vederla, Giovanni?
No, però no. L'ho vista anch'io. Successivamente.
No, anch'io mi sono svegliato e magnifica funzione, guarda dall'inizio e track, me la sono guardata tutta e per la prima volta penso che Martin sia davvero il favorito per il titolo mondiale. Carletto Pernat ha fatto tagliando, eccolo qua.
Dal Tagliando di Genova,
Tagliando
tornato
di Genova.
Dall'Indonesia, un po' d'ospedale con Bassetti,
mica male,
che mi ha curato bene. Sì, direi di sì. Ora torneremo in Malesia, però abbiamo fatto. Ci svegliamo come te tutto il giorno a vedere, tutta la notte, cosa vuoi che ti dica? Se facciamo il punto della situazione, caro Carlo, mi sa che Martin sia abbastanza favorito, diciamo la verità, perché il vero sconfitto alla fine sono due di questo Gran Premio. Uno è Pecco Bagnaia, mi dispiace dire sconfitto, perché cioè, al di là di fare terzo ha beccato anche tanti bei secondi, non pochi. Un po' Bastianini, anche sconfitto, perché non è riuscito a stare in piedi bene, a guidare bene come voleva. La moto per lui non andava, un po' come quella di Pecco, diciamo che la moto ufficiale a livello del team ufficiale Ducati non ha funzionato bene per tutte e due. E poi è una lotta da terzo incomodo, attenzione ai terzi incomodi, come abbiamo detto una volta, sai, questo Marquez è terzo incomodo, sta levando punti a tutti.
Sì.
Anche Bastianini l'altra volta ha levato punti a tutti nella sprint race. Sì. Attenti a terzi incomodi, cioè se la giocano chiaramente Bagnaia e Martin, ma no, i terzi incomodi possono avere tanto tanto peso.
Oggi Mark ha fatto in fondo un favore a Bagnaia, perché hanno fatto corsa da soli, hanno fatto un altro sport negli ultimi 15 giri. Bagnaia si è chiaramente arreso, no Giovanni, però Marquez un favore a Bagnaia l'ha fatto, perché potevano essere 25 e non 20 punti di distacco.
Sì, che sarebbe assomigliata, non dico a una sentenza, ma già sai, cominciano a essere non molti punti, 111 se non ho sbagliato. Se non ho sbagliato,
no, sono un po' di più. Sono, guarda, sono la bellezza di 25 per 3. 37 per 3, bravo, sì.
e che sì, fa credo bravo. 111 quindi
allora hai ragione siamo. Tu
Carletto,
perché non ho fatto un tagliando i tagliandi delle volte non funzionano
no infatti ma tu non vai, ma non ti mando in Malesia fai il bravo.
No no, ci vado, ci devo andare per forza. No, ma andare in Malesia è un modo di dire, cioè ti mando in Malesia è come dire ti mando in malora. No no, 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 vado in Malesia
non ti mando,
ci vado.
No, però resta no, io se posso fare una riflessione fra virgolette ignorante, ben vengano i terzi incomodi, perché se non ci sono i terzi incomodi, sì, le possibilità di Pecco di recuperare Martin cominciano a diventare scarse, certo, proprio dal punto di vista numerico. Sì. Il problema è che Bagnaia deve stare davanti a Martin, e che è una cosa che sto dando un'occhiata da 3-4 Gran Premi a questa parte, semplicemente non gli riesce. Gli è riuscito in Giappone, tanto per capirci, che è stato un weekend perfetto, ma poi per il resto non riesce. E quindi non è neanche più un problema di terzi incomodi, il problema è che noi ci stiamo un pochino rassegnando a vedere che lo spagnolo va più forte il venerdì, va più forte il sabato e magari va più forte anche la domenica. Mentre tanto ha segnato il Cagliari, esatto, Nicola Sviola.
Sì, una squadra rosso-blu che non è il Genoa si porta in vantaggio sul Torino, segna Nicola avanti. Sviola al 39esimo. Cagliari 1, Torino 0 su punizione. Beh, tira una sassata su punizione sul lato del portiere, palla che passa in mezzo alla barriera, e mi sembra che ci sia una mezza papera del portiere. Sì, vieni così.
Ci sta.
Comunque, Cagliari in vantaggio, no, però ha ragione Giovanni, mi sembra quasi che... insomma, può essere pure normale, no? Vinci due mondiali consecutivi, arrivi qui sempre a battagliare con Martina, in questo momento Martina ha più fame di Pecco. Magari una lettura può essere questa.
Sì, ha più fame di Pecco, però sai, attento alle parole di Bagnaia, lui dice giustamente, io adesso ho dei circuiti, sono i prossimi due dove io sono abbastanza favorito, si sta attaccando un po' a quello che sta dicendo in questo momento. Lui, in effetti lui sia in Thailandia che in Indonesia, scusa, in Thailandia che in Malesia va molto forte, per cui è chiaro che si giocherà tutto, cioè secondo me lui o vince o va per terra. Non andrà più a vedere i 5-10 punti, ma anche normale, no? Sì. Vedrai che lui sia la sprint di Thailandia che la gara di Thailandia vorrà fare 37 punti e li deve fare, poi indipendentemente da quello che poi farà Marti. Però ripeto, secondo me i terzi incomodi in questo momento, al di là che giustamente lui deve stare davanti a Marti, questo è chiaro, e lui ci starà secondo me in queste due gare, i terzi incomodi potranno, vedrai che ne parleremo. Perché Marquez è ritornato un po' quello che è, lì ne ha sbagliato un po' la gara per via della moto, ma hai visto che nella sprint andava forte, si trovano lì, attenzione, si trovano lì.
Io al di là di tutto muoio dalla voglia che sia già l'anno Venturo, perché
ha pareggiato il Torino.
Il vantaggio della squadra rosso-blu è durata
Madonna ragazzi, nemmeno un giro.
Sembra di vedere Martine Marquez che battagliano con a sorpassi, esatto, e contro sorpassi questa mattina.
La terza curva ha già pareggiato.
Posso dire una cosa che invece a me ha molto colpito delle parole di Pecco nel post gara? Quel riferimento che ha fatto a che cosa paga? Ha detto paga i suoi errori, pago quando mi hanno buttato per terra. Io ho come l'impressione che la cosa di Aragon sia stata l'episodio che ha un po' cambiato il senso di questa stagione, non tanto per i punti in sé, ma perché se trascorso il tempo che è trascorso, Bagnaia ce l'ha ancora in testa in maniera così importante, significa che quel giorno lì lui ha perso più dei punti che ha lasciato su quella pista.
Sì, però è un ragionamento un po' da perdente, ragazzi, non capiscimi, e capisco che è un punto importante, come era importante l'anno scorso la caduta di Barcellona, se ti ricordi, no? Però poi la devi levare dalla testa, se tu vuoi vincere il mondiale te la levi, se tu ti focalizzi. A parole no, io spero che lo faccia più a fatti che a parole. A parole uno può baccagliare e dire quello che vuole, lo sai che le parole servono per a volte anche difendersi o anche attaccare, però deve rimuoverla dentro, e secondo me lui l'ha fatto, ma non lo dice di no, ma l'ha fatto, anche perché sennò non penserebbe, dai, di giocarsi ancora a mondiale. No. Cioè questi discorsi si fanno alla fine, non si fanno adesso. Sì, anche se perché poi, sei perso.
Anche perché poi se no ti suona un po' come un alibi, no? Perché
per questo mi ha colpito molto oggi sentire tirare fuori quella cosa lì.
Ma sai, un pilota che ha vinto due mondiali e che si gioca al terzo si deve trovare anche delle scuse per essere secondo, perché lui si sente più forte, ma si deve sentire più forte, si deve trovare delle scuse e le dice, sarebbe meglio che non le dicesse, perché poi alla fine magari dentro di lui lo scalfiscono un pochettino. Io sono ancora convinto che Bagnesi gioca tutto, perché vedrete che sia la prossima gara che l'altra lui farà primo, ne sono convinto.
Sì, però mi pare che quell'altro si sia un po' levato dalla scimmia, intendo Martin, lasciando stare i terzi incomodi e gli arbitri, Marquez in questo momento è quello che va più forte di tutti, però mi sembra che Martin si sia un po' tolto la scimmia, no? Carletto, lo vedo guidare molto più sicuro.
Sì, ma da un po' se l'è tolta, secondo me, anche perché sai, parliamoci chiaro, pressione neanche, chiaramente che ne ha, però è riuscito anche a levarsela secondo me un po', perché intanto è l'ultimo anno della Ducati, va la Pramac, va via, lui va in Aprilia, cioè o la va o la spacca, non so come dire, intanto sai che vai via, non hai un'altra chance. Secondo me lui si è levato tutto questo, ha fatto un cocktail, si è levato tutto, l'ha bevuto e vai e se la gioca dai. L'anno scorso non era così, anche perché si giocava la riconferma, ti ricordi?
Certo.
Anche della Ducati, quindi c'è tante cose in meno quest'anno.
Sì.
Oddio, la cosa principale è che li giochi mondiali.
Ma certo, posto che io sarei felicissimo lo vincesse Pramac di Paolo Campinotti, che insomma non avrà più la Ducati.
Se lo merita.
Certo, se lo merita. Dopo oltre 20 anni che è lì con questa moto,
assolutamente
non avrà più la moto vincente, ne avrà un'altra che è molto meno vincente che la Yamaha.
Per lui sarebbe una grande soddisfazione, Carlo, andare via dalla Ducati vincendo e portando via il numero uno. Se lo meriterebbe anche perché onestamente guarda, diventi campinotiano.
Vabbè, Carletta, ci sentiamo al prossimo giro.
Senz'altro, domenica sono ancora qua e poi riparto l'altro martedì.
Se ti lascio
domenica
andare,
sono ancora qua.
Vediamo se ti lascio
Vado.
Andare.
Chiama Bassetti e digli.
Vediamo se ti timbro il passaporto. Cagliari-Torino 1-1, gran bel gol di testa di Sanabria. Su palla inattiva, come dice Giovanni Capuano, che è bravo. Comunque 1-1, siamo al 44esimo, c'è il traffico e poi torniamo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati.
In pole position c'è Lando Norris, 12 anni dopo la pole di Lewis Hamilton, la McLaren torna a volare anche negli Stati Uniti.
Sinceramente penso che terzo è normalmente la posizione che siamo stati più o meno tutta la qualifica, no? Eravamo sempre secondi, terzi, quarti e la pole sempre sembrava un po' lontana e adesso sì, dopo quel giro di qualifica di Q3 sono un po' più ottimista e vuol dire che sì, domani andremo a prenderla.
Umberto Zappelloni, ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Corsa pazzesca questa sera, ore 21 il via ad Austin in Texas, davanti Norris e Verstappen che si scornano per il mondiale e dietro ad arbitrare le due Ferrari che mi sembra abbastanza in palla.
Abbastanza in palla sulla distanza, non lo sono ancora come un po' una costante di questa stagione in qualifica, però sulla distanza mi sembra che le Ferrari possano dire la loro. Lo si è intravisto ieri nella sprint race dove Sainz ha fatto un bel recupero, con una gara più lunga avrebbe anche magari potuto sognare di andare ad attaccare Verstappen. C'è da dire che qui abbiamo un Verstappen, cioè una Red Bull ritrovata, soprattutto con Max perché l'altro è rimasto a 9 decimi anche ieri, un Norris che in qualifica è riuscito un po' a mitigare l'amarezza accumulata della sprint race quando si è fatto uccellare anche all'ultimo giro, e quindi una lotta per il mondiale apertissima, ma dietro due Ferrari che possono rompere scatola.
Sì, Giovanni Carletto si è seccato dell'aggressività di Sainz nella sprint race, ma dovrebbe ormai averlo capito.
Dovrebbe averlo capito, in termini generali io penso che abbia ragione se si secca, in termini particolari arrivati a questo punto della stagione diciamo che sta facendo allenamento in vista dell'anno prossimo, quindi che impari a rispondere coi gomiti larghi piuttosto che seccarsi.
Umberto?
Così la penso.
Sì, credo che abbia ragione Giovanni, insomma i compagni di squadra sono sempre i tuoi primi rivali, tu non puoi pensare di essere inattaccabile perché devi conservare le gomme nei primi giri, quando quell'altro ti dimostra che tirando nei primi giri poi comunque alla fine ne aveva ancora, tanto che ha superato Norris all'inizio dell'ultimo giro. E l'anno prossimo non sarà semplice con un Lewis Hamilton che arriverà arrabbiatissimo, credo, perché questa Mercedes lo sta un po' deludendo, insomma ieri ha parlato di macchina terribile, non sono riusciti poi a rimettere a posto la macchina distrutta da Russell che partirà dal fondo dello schieramento. Cioè la Mercedes è uscita dalla lotta dei primi, sembrava ieri dopo le qualifiche sprint che potesse inserirsi nella lotta al vertice, invece qui ha fatto sicuramente un passo indietro, però Hamilton sarà sicuramente un avversario tosto, come lo è stato in fin dei conti Sainz per Charles, perché Sainz è stato un avversario e compagno molto degno.
Sì, no, su questo non c'è dubbio. Se ne abbiamo lette e sentite tante in questa settimana. Giovanni, secondo te quanto è ancora aperto il mondiale alla vigilia della gara di questa sera?
Secondo me il mondiale piloti è semichiuso. È semichiuso perché comunque Norris non riesce con continuità a portare via punti in maniera significativa a Verstappen, che poi partendo da più o meno meno 70 da cosa partiva, insomma quello che gli serviva per dare corpo alla superiorità attuale della McLaren sulla Red Bull. Quindi io credo che lì un po' per omissione, nel senso che in alcuni passaggi sicuramente la McLaren ha lasciato liberi i suoi di battagliare e Piastri ha portato via dei punti a Norris, un po' perché evidentemente Norris è un pilota forte ma non è un pilota fortissimo, io credo che quel mondiale sia semichiuso. Mentre diciamo nel mondiale costruttori, per quello che riguarda la Ferrari, questi 30 punti di distacco che c'è dalla Red Bull, magari qualcosa da lavorare c'è, anche perché effettivamente Perez in questo momento è...
Sì, è la Peppa Tencia Perez in questo momento, ma da tutta la stagione. Ti chiedo un'altra cosa, poi facciamo commentare a Umberto. Anche lì ne abbiamo letti tutti i colori, continuiamo a leggere tutti i colori sulla Red Bull, che modificano la macchina in parco chiuso, e ogni volta saltano fuori delle storie più o meno tese che riguardano questa macchina. Che effetto ti fa e cosa ne pensi?
Guarda, la penso un po' come Vasseur, cioè mi sembra che se la violazione è quella che abbiamo capito noi profani, è una violazione sostanziale che ha dato probabilmente nel corso della stagione un vantaggio importante alla Red Bull, e quindi non è un errore ma è qualcosa di più. Dopodiché restiamo in attesa e guardiamo, abbiamo capito che il dominio della Red Bull è finito e quindi si apre diciamo uno spazio per tutti gli altri, e quindi se anche ha inciso che da qui in poi si corra tutti ad armi pari, però non fa una bella sensazione, non lo faceva neanche aver sforato il budget cap, insomma tante cose, no? Poi è anche vero che chi vince è sempre chiacchierato.
Sì, no, poi è anche vero, Umberto, che quando si sgretola un impero saltano fuori le peggio cose.
Sì, e poi sai, quando hai avuto tanti tecnici di primo piano che se ne sono andati, sono tecnici che poi cominciano a parlare, sono tecnici che cominciano a parlare magari in cerca di nuovo ingaggio, qualcuno che lo ha trovato, e saltano fuori quelli che sono stati per anni i segreti della Red Bull. Certo, ha ragione Vasseur, se si trovasse una Red Bull che ha cambiato la macchina tra le qualifiche e la gara, non è barare, è più grave, insomma.
Certo,
non
certo.
Sono le prove che lo abbia fatto. Va detto che nelle ultime gare di questa stagione la McLaren e a volte anche la Ferrari sono state superiori, quindi forse da metà stagione in poi non lo hanno più usato quello stratagemma, non lo so, bisogna capire questo. Sarebbe gravissimo trovare che hanno fatto, e andrebbero anche puniti duramente se si verificasse che veramente hanno usato questo stratagemma.
Grazie Umberto, buona corsa.
Grazie a voi, buona
serata. Ciao Umberto Zappelloni, Giovanni saluto anche te e ci sentiamo ovviamente in settimana. A domani, tutti convocati weekend. Io ringrazio Aldo Gironda Beraldi e Michele Lasserra in redazione, Gianmarco Ferronato e poi Anna Riva in regia. Ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati.
sono stanco, voglio andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!